Tredicesima domenica del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Marco, capitolo 5, i versetti 21-43. Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporgli le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» E i suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga, ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo, e disse di darle da mangiare. Dal Libro della Sapienza, primo capitolo, versetti 13-15, secondo capitolo, versetti 23-24. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano. Le creature del mondo sono portatrici di salvezza. In esse non c'è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra. La giustizia infatti è immortale. Sì, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità. Lo ha fatto a immagine della propria natura. Ma per invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, ottavo capitolo, i versetti 7, 9, 13, 15. Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, così siate larghi anche in quest'opera generosa. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca la loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca la vostra indigenza. E vi sia uguaglianza, come sta scritto: colui che raccolse molto non abbondò, e colui che raccolse poco non ebbe di meno. Invochiamo la sapienza dello Spirito Santo, illumini la nostra mente, dilati il nostro cuore, affinché possiamo nell'ascolto, nell'obbedienza, camminare verso il Regno. Amen. Un saluto a voi tutti che ci seguite attraverso la rete, attraverso la radio. Siamo alla 13ª domenica del tempo ordinario, la domenica della figlia di Gairo e dell'emorroissa. I due racconti nell'Evangelo ci offrono un modello di fede semplice, fiduciosa, quella di Gairo, appunto, che vede morire la figlia di 12 anni, e quella della donna disperata che sente la vita sfuggirle poco a poco con il suo sangue. Queste due storie concatenate insistono infatti su un medesimo punto. Ingenua, quasi superstiziosa, la fede dell'emorroissa che tocca furtivamente Gesù nella speranza di essere guarita, il Cristo non la rimprovera, ma l'aiuta a raggiungere la consapevolezza di un atteggiamento personale che salva e dona la pace. Ben più grande, quasi folle, la fede di Gairo, che non ha che il suo silenzio da opporre al disfattismo della folla. Per la gente che gli sta attorno è fin troppo chiaro che di fronte alla morte nessuno può far nulla. Per Gesù invece la morte è soltanto un sonno che conduce attraverso la fede a un'alba di resurrezione. Nelle parole che egli usa è già presente l'interpretazione cristiana del battesimo come partecipazione alla resurrezione di Cristo. Scrive Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo 5, versetto 14, «Svegliati, o tu che dormi, destati dai morti, e Cristo ti illuminerà». Come non pensare a ciò che dice Peguì a proposito della speranza? Essa dorme in ciascuno di noi e bisogna regolarmente svegliarla, farla alzare, metterla in cammino. Una meraviglia possibile soltanto nella fede in colui che può condurre le nostre notti più buie a un'alba di Pasqua. Ma seguiamo l'eucologia. Antifono d'ingresso. Popoli tutti, battete le mani, acclamati a Dio con voci di gioia. L'antifona è tratta dal Salmo 46, versetto 2, un imperativo innico da parte dell'orante rivolto a tutte le nazioni, affinché queste applaudano al Signore in segno di lode e di gioia. Ed è ribadito anche l'invito a esprimere il giubilo al Signore con un coro gioioso, strepitante, come quello appunto per la vittoria e per le maggiori feste del popolo santo. Il canto all'Evangelo. Il Salvatore nostro, Cristo Gesù, ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. L'acclamazione che accoglie l'Evangelo è tratto dalla seconda lettera a Timoteo, primo capitolo, versetto 10, è la frase dell'Apostolo Paolo che annuncia che Cristo distrusse la morte con la sua risurrezione e divenne nostro Salvatore e illumina sempre la nostra vita con la luce divina che irraggia dal suo Evangelo della grazia. Noi lo cantiamo perché crediamo che il Salvatore nostro con la sua morte ha davvero distrutto la morte e con l'Evangelo porta la luce, vita divina, sulla vita umana. Stiamo dunque in questa lettura semicontinua dell'Evangelo di Marco e ribadiamo ancora l'invito, senza stancarsi, che all'inizio della sua vita pubblica tra gli uomini, il Signore, dal Padre, è battezzato con lo Spirito Santo, consacrato profeta per l'annuncio dell'Evangelo, re per compiere le opere della carità del Regno, sacerdote per riportare tutti al culto del Padre, e sposo per acquistare la sposa d'amore e di sangue. Lungo questo tempo privilegiato, il tempo ordinario, nell'anno liturgico, noi celebriamo dunque Cristo Signore risorto e lo contempliamo oggi in un episodio della sua vita tra gli uomini. Questa domenica egli appare ed opera come il Re sovrano che ridona la vita e la strappa al regno della morte, la strappa al regno di Satana, estendendo così il regno del Padre in mezzo agli uomini da lui sanati. Con il racconto di questi due segni prodigiosi, oggi noi siamo invitati a riflettere sui limiti della vita umana e sull'esperienza dell'incontro con Cristo e con la sua parola come sorgente di vita. La Scrittura ha sempre proclamato con forza che Dio crea la vita e la mantiene. La morte e il dolore non vengono da Dio. Dio ha creato meravigliosamente. L'uomo è da lui destinato all'immortalità. La morte è provocata dagli empi, con gesti e con parole, dirà la prima lettura. I peccatori, per loro decisione, si sottraggono volontariamente al dono di Dio. I cristiani, partendo proprio da questa convinzione, ci ricorda la seconda lettura, sono esortati invece ad essere i primi nelle opere di carità, imitando Cristo, che è infinitamente ricco, si fece povero per arricchire noi della sua stessa povertà. Ai Corinzi Paolo non chiede di impoverirsi, ma di formare l'uguaglianza, come da Gerusalemme è giunta la grazia dell'Evangelo che ha arricchito spiritualmente i Corinzi, così adesso essi, che sono nel bisogno materiale, debbono corrispondere, sia pure in misura modica. Avvenga quello che accadde nel deserto, ricordate a proposito della manna, dove chi raccolse molto ne ebbe solo quanto bastò e chi ne accolse poco ne ebbe quanto bastò. La pericope di Marco mostra due esempi concreti di testimonianza su come Dio stia dalla parte dell'uomo e vuole che viva. Scrive San Pietro Crisologo, la lettura evangelica di oggi compendia tutto ciò che concerne la speranza ed esclude ogni motivo di disperazione. La risurrezione della figlia di Gairo, la guarigione della donna emorroissa, mostrano un Gesù che si preoccupa anche della realtà concreta del dolore fisico, oltre che assolvere l'uomo dai peccati. Alla giornata delle parabole segue dunque la giornata dei miracoli. Chi legge di seguito le connessioni redazionali dei quattro miracoli riportati da Marco ha l'impressione che l'insieme degli avvenimenti si svolgano nell'arco delle 24 ore. Alla sera di quello stesso giorno, lo abbiamo ricordato domenica scorsa, Gesù attraversa il lago con i discepoli e nella notte avviene il miracolo delle acque placate. Dopo, all'arrivo sull'altra sponda, incontra l'indemoniato e lo libera. Di nuovo Gesù attraversa il lago, ritrova la folla, accoglie l'invito di Gairo che lo prega di salvare la sua figlioletta e, strada facendo, guarisce una donna che soffre di emorragia. Questo continuo andare e venire di Gesù da una riva all'altra del lago di Genesaret, narrati da Marco quasi come farebbe un comandante sul giornale di bordo della sua nave, assumono certamente un significato simbolico per ciò che Gesù sta compiendo. Questo accumularsi di fatti strepitosi in un tempo breve evidenzia la tensione spirituale di questa raccolta di miracoli e la potenza di Gesù che con un crescendo continuo si rivela in modo vistoso ai discepoli, prima sulla potenza caotica e scatenante delle acque, poi sull'avversario Satana che come forza collettiva e furiosa strazia alla vita di un uomo, infine sulla malattia e sulla morte. La potenza misteriosa di Gesù libera gli uomini dalla paura, da quella paura che ha radice nella morte, appunto. Solo la vittoria sulla morte è garanzia della liberazione definitiva. Per questo Marco conclude l'ultimo miracolo con la resurrezione della figlia di Gairo. Vi è anche l'ordine dato ai tre discepoli, che sono testimoni, che nessuno sapesse ciò che era accaduto. Il miracolo deve essere gelosamente avvolto nel segreto, perché il suo significato definitivo può essere scoperto soltanto alla luce della piena vittoria sulla morte, che è la resurrezione di Gesù. I due miracoli, dunque, proposti dalla lettura liturgica, si accostano e si intrecciano tra loro, anzi, uno si incastra nell'altro, quello della donna che soffriva di perdite di sangue in quella della figlia di Gairo. Il fenomeno è comune ai tre sinottici e si pensa che sia effetto non di un artificio letterario, del resto difficilmente comprensibile, ma sia invece il risultato della successione reale e storica dei fatti. C'è indubbiamente la fedeltà dell'Evangelista allo svolgimento dei fatti, così come sono accaduti. Probabilmente Marco avrà sentito più volte da Pietro il racconto di questa storia. Lui c'era e ne era rimasto fortemente impressionato. Proprio un racconto così intrecciato risulta spontaneo, vivo e dunque più credibile. In qualche modo Marco sorprende nel raccontarci questi due miracoli. Lui, che è sempre così stringato, ci fornisce questa volta una descrizione viva, dettagliata degli avvenimenti, al punto da farci cogliere non solo quanto di straordinario e di prodigioso accade nei due episodi, ma nella ricchezza dei particolari, tanto spontanei e naturali, che fanno da sfondo e da trama allo svolgimento dei fatti, ci aiuta a comprendere il senso delle azioni e delle parole. Ma al di là di questo aspetto redazionale dei fatti, c'è qualcosa di molto importante ed essenziale che non ci deve sfuggire per cogliere pienamente l'unità e il senso profondo dei due miracoli. A differenza dell'indemoniato, quello dell'altra riva, in cui pure viene espressa la fede in Gesù, figlio del Dio Altissimo, lo stesso indemoniato, per non essere tormentato. Nei due episodi di Cafarnao, invece, la fede che domanda la liberazione dalla malattia è esplicita e Gesù la rafforza. La fede è varia e multiforme, e non certamente nel suo oggetto o contenuto, ma nelle sue espressioni, nelle modalità, le quali rappresentano la via personale che ciascuno percorre per arrivare a confessare Gesù, figlio del Dio Altissimo. Ecco dunque la fede segreta di una donna che giunge da Gesù, avvilita, umiliata, e che ripete a se stessa, quasi per darsi coraggio: se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita. La fede di questa donna che si accontenta di toccare semplicemente il mantello di Gesù per ottenere la guarigione somiglia alla fede di un'altra donna. Ricordiamo qui la sirofenice, che chiede di avere le briciole, quelle briciole destinate ai cani, e si accontenta pur di partecipare alla mensa dei figli, ma ottiene così la guarigione della sua figlioletta. Marco, capitolo 7, versetti 24-30. Ora, non si dica che quella fede non era valida ed era da purificare perché si fermava al mantello e non giungeva alla persona di Gesù. Gesù stesso, avendola davanti, le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male». Anche la fede di Gairo, che è una fede supplicante, insistente, di un padre che ha la figlia agli estremi, sta per morire, ebbene, egli deve prolungare questa fede già provata quando gli giunge la notizia che la figlioletta è morta, e molti gli suggeriscono di non disturbare più il maestro, come se la fede dovesse fermarsi davanti alla morte, Gesù invece dice a questo capo della sinagoga: non temere, continua solo ad aver fede. Gesù non dice di non temere e di avere coraggio, ma continua ad avere fede. Il contrario della paura non è il coraggio, ma proprio la fede. Col coraggio si rimane in se stessi.